Buon sabato, care ascoltatrici e ascoltatori, bentrovate e bentrovati ai Girasoli Estate. Un caro saluto da me, Tiziana Ricci. In queste puntate proponiamo alcuni momenti interessanti degli incontri sulle arti visive, quelli che abbiamo tenuto alla nostra festa di giugno scorso all'Ex Paolo Pini. Abbiamo avuto ospiti che stimiamo molto per il loro lavoro. In questa puntata ci occupiamo dell'incontro con i protagonisti del BAC, Bellano Arte e Cultura, un progetto che valorizza tutta la zona, tutto il borgo. E tra l'altro una delle anime di questo progetto è l'artista Velasco Vitali e quindi è stata anche l'occasione per parlare un po' di alcune delle sue opere più interessanti. Vogliamo presentare questo progetto, il Museo Vitali, che è il cuore di un progetto più ampio che si chiama BAC e che significa Bellano Arte e Cultura e che coinvolge tutto il borgo. Allora, qui con noi a parlarne ci sono Chiara Gatti, che è la direttrice del museo, e poi Velasco Vitali, che è un artista, figlio di Giancarlo Vitali, bravissimo artista e cuore del Museo Vitali, che poi ci ne parleremo adesso, e Rocco Vitali, che è uno degli architetti che hanno curato l'allestimento del museo e anche della ex chiesa di San Nicolao, che è un gioiello. Io l'ho visto, è bellissimo. Grazie. L'allestimento. Intanto cominciamo a raccontare come nasce questo progetto del BAC, che ha il museo come punto importante e vitale di Bellano. E perché ci è piaciuta questa idea? Perché oltre ad aprire un museo nuovo, è anche un modo per valorizzare, vivacizzare un borgo che è bellissimo e che va scoperto, e adesso c'è l'occasione per farlo. Allora, sentiamo Velasco Vitali, che come dicevo è il figlio di Giancarlo Vitali e che ha avuto l'idea un po' di tempo fa, Velasco.
Sì, il progetto del BAC è un meraviglioso work in progress, nato nel 2018, quindi qualche anno fa, su un'idea semplice, azzardata e orgogliosamente vorrei dire coraggiosa, cioè quello di immaginare e pensare che si possa scoprire, riattivare dei luoghi secondo attraverso dei contenuti già presenti in quei luoghi e che forse sono difficili da vedere, da individuare. Quindi andando a scavare un po' nella storia, nelle radici di questo piccolo paese che si chiama Bellano, io mi sono figurato di mettere in relazione alcune tematiche già presenti nella storia e nella cultura locale con alcuni grandi temi della contemporaneità. Questo ha fatto sì che mi ha stimolato il desiderio di invitare artisti italiani un po' di tutte le tipologie, da fotografi, architetti, pittori, scultori, a confrontarsi con le tematiche di volta in volta trovate, inventate e proposte. Sto parlando di teatro, orrido vuol dire una gola naturale.
Beh, tanti penso che lo conoscano l'orrido, non tutti.
Ecco, quindi è lo spettacolo di attrattiva naturale, naturalistica che c'è a Bellano, e però è interessante perché la parola orrido ha a che fare con il romanticismo, ha a che fare con qualcosa di più profondo, e su questo titolo io ci avevo costruito una mostra, una delle 12 che ho fatto e che hanno in qualche modo caratterizzato questo luogo. Pian piano ha preso forma, e l'idea che non era più possibile non immaginare di avere uno spazio espositivo, e soprattutto stava prendendo forma l'idea originaria, cioè che il vero museo fosse il paese.
Allora, mentre Velasco parla, vediamo le immagini del museo.
Quindi il Museo Giancarlo Vitali è uno di questi tasselli che si innesta su un progetto più complesso, per il momento composto da 5-6 luoghi, vuol dire appunto già l'orrido, quindi bellezza naturalistica già presente e già molto fruito, molto visitato, e diciamo che idealmente da lì si parte in un anello di visite e di percorso lungo 200 metri, è stato calcolato circa, che fa riscoprire tutto l'interno del borgo vecchio, del paese vecchio, che negli anni passati si andava svuotando, ora in realtà si sta anche rivitalizzando, spero anche in parte grazie all'arte. E al primo di questi altri tasselli che si è innestato e che si è concluso l'anno scorso con un progetto vinto da Rocco e Oliviero, che formano lo studio Vitali, ma ora svegliamo che sono i miei figli, così, ma non perché sono i miei figli, hanno vinto un bando e hanno fatto questo progetto.
Comunque diciamo che la famiglia Vitali è un motore di tutta questa.
Diciamo anche
questa.
Che a Bellano siamo in tre, se ci aggiungi due zeri.
Una famiglia di artisti.
Tre zeri, siamo in 3.000, quindi non è difficile fare delle percentuali. Non è quello che conta, perché lì è vero che, ma poi anche in progetti più complessi, cioè voglio dire, se fossimo a Milano, comunque le cose, sempre, secondo me, nelle attività, quello che conta sono le persone, e quindi qual è l'apporto, sì, che le persone che si chiamino,
certo,
Vitali, che si chiamino Gatti, è sempre l'importante è la persona.
Adesso ci facciamo raccontare i progetti da Chiara Gatti, che è una bravissima storica dell'arte, curatrice, direttrice del Museo Man di Nuoro. No, volevo chiedere a Rocco, che è uno degli architetti che hanno curato l'allestimento del museo, e poi ci racconterà anche della ex chiesa di San Nicolao, che è bellissima. Come hanno pensato questo allestimento? Perché è molto innovativo e molto particolare.
Allora, io parlo sia a nome mio, sia a nome del mio sparring partner,
Oliviero,
che manca, perché appunto lavoriamo in due, e credo che il risultato di questo progetto sia proprio il frutto di questa collaborazione, dove uno lancia un'idea e all'altro la rimodella in funzione del progetto.
Questa
il museo sostanzialmente nasce nel centro storico di Bellano, in degli edifici che noi conoscevamo da quando siamo bambini, perché uno era il vecchio alimentari, un altro era il vecchio, l'ex circolo dei lavoratori, quindi i lavoratori dopo una giornata di lavoro andavano a bere il bicchiere di vino in questo posto, e poi Velasco insieme a Archivi Vitali ha rimodellato un po' questi spazi per delle mostre temporanee, e l'intervento è stato un intervento decisivo, a gamba tesa, e soprattutto specifico per esporre le opere di Giancarlo Vitali. Quindi l'allestimento nasce al contrario, nasce guardando i dipinti di nostro nonno.
Però per esempio in questa sala circolare, con questa struttura circolare,
sì,
metallica, eccetera, perché l'avete pensata?
Esatto, stavo dicendo, l'allestimento nasce in contrasto con i dipinti, quindi è un allestimento con dei colori forti, con dei colori accesi, con dei colori freschi. E il tavolo circolare, per esempio, che è posizionato nella seconda stanza, è un tavolo che permette di guardare i quadri, è un tavolo democratico, è un tavolo che unisce tutte le persone che lo guardano, e è stato studiato in modo che i quadri venissero esposti su dei leggii, e le G si aprono dal tavolo come dei computer MacBook, per esempio, solo che al posto che vedere, esatto, vedete l'immagine sulla sinistra, al posto che vedere lo schermo digitale si può guardare un dipinto. Nella prima stanza i quadri sono esposti su un po', ecco, questo è l'ingresso. È l'ingresso, ed è un ingresso che noi abbiamo trovato tutto dipinto di bianco, e abbiamo deciso di colorare, ricolorare con una pittura silicati di verde chiaro, che richiama il colore del lago. quindi viene accompagnato col lago in questa prima sala a strisce bianche e nere che riprendono lo schema delle travi che abbiamo trovato, e su, proprio su queste strisce abbiamo fatto un allestimento, un'esposizione controcorrente. Solitamente a scuola ti insegnano a esporre un quadro su una parete bianca, al massimo grigio chiaro o beigeolina, e quindi qui abbiamo messo un quadro su una parete a strisce bianche e nere. E quindi ogni stanza, la caratteristica di questo museo è che ogni stanza ha un colore o un intervento cromatico molto forte sulla parete, e al centro della stanza un oggetto, che sia una parete diagonale o che sia un tavolo circolare in alluminio che diciamo spacca rispetto all'edificio
preesistente. Ecco, guardate che bello, anche il colpo d'occhio qui è bellissimo. Se fosse possibile andare su quelle immagini, quelle con le pareti azzurre, come l'avete pensato? Perché qui avete pensato alle case del Mediterraneo, vero?
Sì, questa è l'ultima stanza ed è una stanza che si ispira appunto alle case del Mediterraneo, ai paesaggi marocchini e appunto a una cultura.
Come mai avete pensato a questo?
Perché crediamo che, diciamo, viaggiare, scoprire da altre culture sia molto importante per l'essere umano in generale e possa influenzare un progetto in un paese del lago. Alla fine è il blu che accomuna il cielo, il lago, l'acqua, il mare, proprio appunto per quest'idea di voler condividere, unire e mettere elementi in associazione tra di loro, abbiamo deciso di esporre due tipologie di quadro molto importanti dell'opera di Giancarlo Vitali. Sulla destra i fiori, girasoli
e sono sentita coinvolta
e sulla sinistra invece le carni, che apparentemente sono due mondi opposti. Anzi, senza apparentemente, sono due mondi opposti. Da un lato sono diciamo quello che noi diciamo uccidiamo per sfamarci, dall'altra invece il mondo naturale, ma in realtà in questo museo sono accomunati e relazionati tramite la pittura. Quindi ciò che mette insieme due tematiche così opposte è il tema della pittura, quindi tutto può essere vero nel mondo della finzione, ovvero nel mondo dell'arte.
Ecco, e adesso volevo chiedere a Chiara Gatti, che è la direttrice non solo del museo, ma di tutto il progetto, il Bellano Arte Cultura, perché, come ci spiegava anche Velasco Vitali prima, è un progetto che coinvolge tutto il borgo. Che progetti hai?
Io ho abbracciato questo progetto dopo molti anni in cui appunto i miei colleghi Velasco, Sara Vitali e gli archivi Vitali hanno avviato una macchina meravigliosa di come dire, ripensamento anche di questo centro storico, come avete sentito. In realtà l'ho abbracciato ora con una prospettiva che è molto vicina al loro sentire, che è quella di lavorare proprio sul paesaggio, sull'idea del museo diffuso. E io non so quanti di voi abbiano già visitato Bellano, lo conoscano, ma è un borgo, credo anche è uno dei più bei borghi d'Italia, aveva vinto il marchio anche.
Dovrebbe essere il più bel borgo d'Italia.
Come? Effettivamente è un borgo meraviglioso, oltretutto effettivamente è molto curato e ha questo vantaggio che può creare una passeggiata, insomma questa sorta di circuito di visita che, partendo chiaramente dal mainstream che è l'orrido, questo orrido scavato nella roccia molto ad effetto, molto sull'orrido sublime che è quello appunto dei pittori inglesi che venivano sui laghi per ammirare queste bellezze sconvolgenti, e che attira qualcosa come 250.000 visitatori l'anno, per cui è un'attrazione naturalistica straordinaria. Quello che ha fatto il comune, quello che hanno fatto anche loro, è immaginare che questa fonte di attrazione potesse in un certo senso poi coinvolgere il pubblico in una visita all'interno di questo circuito culturale della città, che vede appunto il teatro, dove c'è questa manifestazione ormai da diversi anni, che è una manifestazione letteraria, diciamo l'orrido, il bello dell'orrido, curata Armando Besio. Poi c'è il Museo Vitali, che appunto adesso è stato inaugurato. Poi c'è un altro punto importante, non so se poi ci sono anche le immagini dell'antica chiesa di San Nicolao, che è una chiesa tra l'altro affrescata di origine trecentesca, come affreschi tardo trecentesco. trecenteschi, che è stata tutta ripensata come spazio espositivo per il contemporaneo e anche per questa collezione di sculture di un altro Vitali, che è uno scultore del metallo, un forgiatore meraviglioso. E poi in Fieri, come diceva Velasco, ci sarà anche questo parco delle sculture che abbraccia la visuale tutta dall'alto e che si affaccia sul lago. Per cui l'idea lungimirante del comune è quella di portare i visitatori dell'Orrido a seguire questo percorso, creando un circuito cittadino e trasformare la città in museo, per cui la città museo un chilometro, giusto, un chilometro quadrato di percorso culturale. Cosa che è molto interessante per creare l'identità stessa del luogo, un po' come posti a cui noi ormai siamo abituati perché ci sono entrati nella testa, tipo il Mart di Rovereto, che uno forse prima del Mart non lo sapeva tanto bene dove fosse Rovereto. Adesso sappiamo benissimo che Rovereto c'è perché esiste un museo che in un certo senso ha dato un'identità culturale molto forte. E Bilbao, per dire, Bilbao, posto meraviglioso, però da quando lo sentiamo? Da quando Gehry ha costruito poi il Guggenheim, parte seconda o terza a Bilbao. Per cui il fatto di lavorare su un'identità culturale forte che possa in un certo senso posizionare il paese all'interno di un panorama culturale importante. E dunque noi stiamo cercando adesso, perché abbiamo appena cominciato insieme a ragionare su questa offerta culturale, che ovviamente come perno porta il Museo Vitali, la collezione splendida di Giancarlo Vitali, che artista insomma del Novecento, grande pittore, amatissimo da testori e da grandi critici che hanno dedicato parole di ricerca e parole importanti sull'analisi della sua pittura, per cui un maestro della pittura del Novecento, attorno al quale poi orbitano delle altre attività. Per cui questa visione vuole essere una visione omogenea e soprattutto portare al pubblico, al visitatore, l'idea di un paese che è meta culturale.
Allora, Velasco, anche in passato avete realizzato dei progetti molto interessanti, anche coinvolgendo per esempio Villa Carlotta a Tramezzina e poi forse anche Villa Balbianello, se non sbaglio. Continua questo desiderio di valorizzare tutta la zona, mi sembra di capire.
Il fine era proprio questo, era una sorta di sfida per capire come in un paese di confine che fino a quel momento non si poteva considerare come luogo e punto di riferimento e soprattutto un luogo propositivo, un luogo di progettazione di arte, di mostre o di cultura, l'idea sulla quale io mi sono attestato, mi sono anche incaponito, è stata esattamente quella, cioè partire da questa tabula rasa anche dimenticata e pensare di poter costruire qualcosa dando fondo a...
Scusa se ti interrompo, guardate com'è bella quella chiesetta, è una cosa meravigliosa.
Questo è un esempio perfetto. Io ho avuto la, diciamo, fortuna di esporre quando avevo 23 anni, l'ho inaugurata io a Bellano, perché era un magazzino, era un deposito, era stato trasformato in deposito e il sindaco di all'epoca aveva voluto almeno riaprirla, e poi questo luogo ha subito un paio di restauri, questo è l'ultimo. Devo dire che in quest'ultimo restauro questo spazio ha acquisito luce, ha acquisito respiro, ha proprio cambiato passo. Intanto è uno spazio su due livelli, prima era appunto, aveva sempre quest'aria un po' di abbandono e anche di muffa.
Perché anticamente ci abitavano gli umiliati,
era la chiesa,
vero?
Degli umiliati.
Sopra abitavano, sì, e sotto pregavano.
Circa,
infatti si vede lì lo spazio.
E avevano anche un conventino di fianco che è sparito, ma vabbè, questa è storia locale. Però la grande scommessa è questa, cioè capire se questi sono soltanto luoghi dove venire a fare il bagno d'estate, a mangiare un gelato, o se invece c'è un po' più di sostanza, no? C'è un'altra sostanza. Un'altra delle questioni è quello di capire se questi luoghi visitati dal Grand Tour, come hai detto tu, Turner, è passato di lì nel suo Grand Tour, ha lasciato degli acquerelli famosi che sono alla National Gallery con i paesaggi di Bellagio e di Menaggio presi dal lago, oppure da Bellano non è passato, comunque Bellano è lì di fronte a 3 chilometri, e a Standale è passato da Lecco. Quindi
dall'Orido.
Forse
dall'Orrido mi sembra, sì, forse o Goethe.
E quindi, come dire, riscattare o restituire questa linea anche di bellezza, che è importante, una bellezza che non sia soltanto una bellezza da cartolina, ma Bellano è il luogo dove è nato Tommaso Grossi, il più grande amico di Manzoni. Quindi, e non campare soltanto di queste, come dire, di questi ricordi, rimettere in relazione e ricreare dialogo fra queste due sponde che storicamente non si sono mai parlate, era un altro degli intenti, cioè che diventa scambio culturale in una piccola scala, però siamo lì, cioè è un canale d'acqua che se non dialoga qualcosa non accade, se dialoga qualcosa accade. La mostra di Villa de Blalbianello è stata esattamente questo, cioè una mostra storica per questo luogo e condivisa, quindi costringeva i visitatori a spostarsi tra le due sponde in battello e vedere metà mostra a Bellano e metà a Villa del Balbianello. Abbiamo riallestito, grazie alla, come dire, concessione, all'apertura, all'ospitalità del FAI, che ha aperto le porte di questo spazio. Anche questo è interessante perché è stata una sorta di provocazione, perché ci hanno risposto che Villa del Balbianello non aveva bisogno dei visitatori delle mostre d'arte, un po' come l'Orrido, non c'è bisogno di quello, c'è bisogno di fare un passo diverso, cioè per chi lo capisce avere proprio la percezione di una nuova possibilità, che è una nuova possibilità anche per il turismo, perché lì si parla tanto di overtourism e poi resta l'interrogativo: cosa ne facciamo dei turisti che diventa rifiuto, cioè diventa un problema, cioè diventa un problema perché resta una domanda aperta perché, come dire, non si vuole far la fatica o non si è tentato di fare un passo diverso che non aprire un chioschetto di gelati. Penso che invece ci sia molta sostanza, molto lavoro da fare, e quindi i progetti culturali sono secondo me una sostanza vera, possibile. Allora, per questo che dico, valgono tutte le persone, perché è proprio volontariato puro. Io ho fatto questo lavoro per 8 anni, sì, credendoci e nient'altro, non è che ho fatto questo lavoro perché per un fine mio personale, perché penso veramente che un luogo possa essere riscoperto dal
motore per la cultura e sì, per il turismo di qualità, appunto. Ma avete dei progetti già concreti per il BAC?
Certo.
Si possono dire, li anticipiamo agli ascoltatori.
In realtà abbiamo fatto già un po' di così, un po' di brainstorming per decidere come muoverci, e oltre a valorizzare tutte le tappe di questo percorso attraverso il lancio stesso del percorso, che è il primo importante progetto, abbiamo pensato di lavorare in futuro su delle mostre che in un certo senso affondassero nell'esperienza stessa di Giancarlo Vitali. Testori e Vitali firmarono insieme questa storica cartella che si intitolava Il mio museo quotidiano, in cui comparivano degli omaggi importanti che Vitali aveva dedicato ai suoi maestri ideali, per cui Goya, Rembrandt, Velázquez, tutti i suoi grandi maestri, per cui il suo museo quotidiano. E questa è un po' la linfa che vorremmo succhiare per poter immaginare dei dialoghi ideali con questi maestri, cioè con i suoi maestri. Adesso stiamo lavorando a un progetto per Natale su El Greco, per cui vorremmo portare l'adorazione dei magi di El Greco a dialogare con la pittura di Giancarlo Vitali, che è fatta di quelle lumeggiature, di quell'elettricità. Ecco, questo dobbiamo ancora decidere se porlo al museo oppure, ma lavoreremo con gli architetti per capire se inserirlo nella chiesa oppure all'interno del museo, però sicuramente con un dialogo con Giancarlo, perché c'è la stessa tipo di pittura, che è veramente una pittura elettrica, è una pittura che è fatta di schegge, veloce come una lenza, molto espressiva. a distanza di secoli, ma si capisce benissimo la derivazione, soprattutto l'omaggio che il maestro del Novecento rende al greco. Per cui questo tipo di omaggi, più la convocazione di artisti contemporanei che vengono chiamati a interpretare questi luoghi, per cui spazi che possono essere interpretati. Voi avete visto anche sotto agli affreschi della chiesa di San Nicolao, hanno lasciato gli architetti questa aula molto neutra, in un certo senso, che è caratterizzata dalla volta affrescata, però il pavimento, che è un cemento, è un tipo di cemento, per cui ha un assetto proprio neutro, può ospitare delle anche installazioni, oltre che delle performance, volendo, comunque si può benissimo piegare a una ricerca, esatto, qua. Vedete, molto, molto pulito, perfetto per sperimentare anche o accogliere comunque i linguaggi del contemporaneo in dialogo, adesso che insomma il dialogo passato-presente ormai è all'ordine del giorno.
Ecco, quindi abbiamo dato un'anticipazione. Ecco, tra l'altro io volevo chiedere a Rocco, perché loro hanno allestito in questa chiesa la mostra delle sculture di Danilo Vitali, ecco, e hanno deciso un allestimento particolare con queste sculture che fluttuano nel vuoto, no? Ma quindi l'avete pensata proprio originale?
Sì, l'abbiamo pensata originale, anche in questo caso in contrasto con le sue, in questo caso non in contrasto con le sue opere, ma in contrasto col suo modo di esporre le sue opere stesse. Il progetto, in questo caso, il progetto esatto. Il progetto nasce da una richiesta che era quella del bando del concorso del Comune di Bellano, che era quella di poter trasformare la ex chiesa di San Nicolao, uno spazio già dedicato a esposizioni, quindi a mostre temporanee, trasformarlo in una sorta di museo, uno spazio espositivo sia permanente per le opere di Danilo Vitali, che sono queste sculture, sia temporaneo per opere invece, appunto,
quello
di,
che ci illustrava Chiara,
esatto, di dividere, e la richiesta che è stata fatta noi architetti è stata quella di dividere lo spazio in due, quindi essendo una chiesa molto alta, la nostra, diciamo, il nostro compito era quello di trovare un modo di dividere questo spazio in due, pur essendo molto bella e avendo molto respiro questa doppia, quasi tripla altezza. Quindi, diciamo, la nostra idea iniziale di progetto è stata quella di dividere lo spazio in due con queste due linee diagonali nelle due uniche campate della chiesa, diciamo di creare una superficie sulla diagonale, quindi sul triangolo, non in corrispondenza delle finestre, quindi le finestre portano luce al piano sotto. In questo caso è un lavoro al contrario rispetto a quello del museo, nel senso che nel museo noi sapevamo che lì sarebbero andate le opere di Giancarlo Vitali e quindi l'architettura doveva servire quelle opere, e quindi ogni opera, infatti, se verranno vendute, spero di sì, sarà difficile ristudiare un'opera che sostituirà un'altra, però vabbè, non così difficile, spero. Vabbè, comunque, al di là di questo, in questo caso invece è stato un lavoro opposto, cioè non è l'architettura a servizio di un artista specifico, seppur ci sono questi pesci che volano, queste sculture di pesci che volano in questo acquario sospeso della chiesa. Dall'altro lato abbiamo fatto un lavoro di estrema pulizia della chiesa a servizio sia degli affreschi esistenti sia di artisti che verranno in futuro.
Sì, e il risultato è ottimo.
Grazie. E alla fine, scusa, finisco dicendo che è un tipo di pulizia non al 100%, ma all'80%, perché molte scelte sono state fatte in cantiere, quindi per esempio il parapetto rosso che si ispira agli affreschi, o il bagno colorato, quindi ci sono alcuni elementi con cui abbiamo giocato.
Bello. Dovremmo avere anche delle immagini delle opere di Velasco Vitali, visto che abbiamo qui un artista importante, magari vale la pena di ricordarcele. Questa ce la ricordiamo benissimo, davanti alla stazione centrale, Velasco. Il titolo?
Titolo Sbarco, che è forse il titolo giusto per quest'opera, o il titolo che la evoca o la ispira, è in barco, ed è un'opera pensata all'inizio, voleva essere rappresentata da uno solo di quelle, di quelle, diciamo, persone, che sono due sculture in bronzo, che hanno questo atteggiamento di sostegno verso qualcosa. In realtà io mi sono immaginato la posizione di un uomo a 20 anni che si imbarca verso la vita e che quindi vede il proprio orizzonte come un interrogativo, un grande interrogativo, e l'unica cosa che si sente di fare è quello di opporre scudo alla propria persona, come dire, per difendersi, e lo scudo più naturale è il tetto della propria casa. Allora, immaginando questa linea di copertura, diciamo triangolare, che sta sopra la testa di un uomo, se prolungata diventa la forma ideale di una barca, e nella sostanza c'è bisogno che la barca venga retta anche da un'altra persona. E questa scultura non è altro che la metafora dell'imbarcarsi alla vita, che è un modo anche per dire che si è sempre almeno in due, ed è un principio di condivisione che potrebbe essere anche moltiplicato, e questo è dato anche dalla smisurata lunghezza della barca, e la barca che chiude con le sue paratie la visione e l'orizzonte dell'uomo a quell'età, e cioè sono i propri sono gli ideali, le speranze, il futuro e l'utopia.
Ci hai portato anche qualche altra immagine? Credo. Perché io mi ricordo la giostra rossa, l'hai portata?
No. Non lo so, non ho idea.
Questi sono i randaggi, non so se voi li avete visti a Palazzo Reale.
Questa è un'immagine per me molto forte, e diventa forte se raccontata, perché questa è poi probabilmente vediamo un'immagine.
Scusa, non faceva parte del branco questa?
Questa fa parte del branco che era stato esposto all'Aula Bunker di Palermo in occasione delle celebrazioni, purtroppo, della strage di Capaci, della morte di Falcone e di Borsellino. E io avevo rinchiuso questo unico cane d'oro, ne avevo messi 54 più 1, cioè l'età che aveva Falcone quando è morto, ma questo cane in più rappresenta un anno di speranza possibile, una speranza legata al futuro, cioè una vita che continua, ma soprattutto a una legge che possa essere uguale per tutti, e alla quale a tutti ci possiamo legare e far riferimento. Allora, questo unico cane d'oro, come se fosse un elemento prezioso, io l'ho rinchiuso nell'archivio dove è custodito le carte del primo maxi processo, quelle che Falcone e Borsellino hanno redatto all'Asinara, anche loro, come dire, esiliati, forzatamente esiliati, e quindi è una memoria della nostra storia. In quella stanza non ci si può entrare, è chiusa a tripla mandata, vuol dire a tripla porta blindata, e la scultura non la si poteva vedere, quindi chiusa, è rimasta lì per un anno ed è stato riaperto il giorno del 30° dell'anniversario della morte di Giovanni Falcone, quando io ho fatto ritrovare il branco davanti alla chiesa di San Domenico, dove il magistrato è sepolto tra i grandi di Sicilia, e spalancate le porte il branco era rovesciato come se fosse stato scaricato da un camion, come se i cani fossero stati massacrati. E quindi si è capita la metafora.
Bello. Questi, sono, questi i cani sono i cani del branco
dentro l'aula bunker, ed è curioso perché i responsabili dell'aula bunker, quando hanno visto questa fotografia, mi hanno imposto di togliere i cani dal banco della corte, e io invece li ho lasciati nella fotografia.
Hai fatto bene. Allora lo racconto io, perché una
nella
volta
nella cella di Totorina ce ne sono due, per esempio. E anche quelli sono dei posizionamenti non a caso. Questa è una delle prime esposizioni del branco, ed è alla chiesa di Sant'Agostino, Pietrasanta. Lì avevo svuotato completamente la chiesa, per cui si aveva la sensazione che i cani avessero invaso la chiesa e la chiesa fosse uno spazio sacro, anche se è una chiesa sconsacrata. Questo fatto era testimoniato dai visitatori che, entrando in chiesa, giravano attorno al branco, attorno alle sculture, senza mai interferire, senza mai entrare nel mezzo, come se fosse una dimensione di rispetto. Vuol dire che l'opera aveva raggiunto la sua, vuol dire, realizzazione massima senza che l'autore neanche spendesse una parola.
Credo che non hai portato per esempio la giostra rossa, che a me aveva colpito tantissimo. Era un'installazione ispirata
possiamo provare a
Chernobyl, no?
Possiamo provare a raccontarla.
Sì, raccontala, va, che abbiamo ancora qualche minuto. L'avevo vista all'Isola Madre installata.
Sì, è stata l'unica volta che è stata installata e ora è archiviata. È una grande giostra che imita la ruota delle grandi giostre come quella a Londra, eccetera, si ispira a una giostra che era nel centro della città di Pripyat, la città che ospitava, diciamo, quelli che lavoravano, i tecnici delle centrali di Chernobyl, ed era per me era il simbolo di una grande promessa, perché quella giostra avrebbe dovuto cominciare a funzionare dal 1° maggio di quell'anno. In realtà il 26 aprile scoppia il reattore nucleare, la città viene evacuata ed è la rappresentazione di una promessa, cioè quello che tu prometti ai bambini che sarà il loro futuro. Il 1° maggio voi tra poco salirete su quella giostra e cominceremo a divertirci qui in questa piazza. Non c'è niente di peggio che fare una promessa ai bambini, a un bambino, e non mantenerla. Quindi è la peggior cosa che un adulto, cioè, quindi è anche questa una metafora, come dire, di una politica, di qualcosa che promette, non mantiene e non fa. E chi ascolta è sempre incantato da qualcosa di grandioso e ci crede. Questa giostra non comincerà e non ha mai girato, e quindi da verticale io l'ho posizionata in orizzontale e l'ho messa intorno a questo grande cipresso, che è un cipresso del Kashmir, che sta lì al centro dell'Isola Madre, e che anche quello aveva subito una sorta di frustrazione, una sorta di omicidio da parte delle forze meteorologiche, che l'aveva sostanzialmente abbattuto. Raddrizzato, questo grande cipresso era tenuto su con delle sardie da vela, dove io ho installato la mia giostra.
Il tempo dei girasoli termina qui oggi e io vi do appuntamento a sabato prossimo. Ecco, volevo ricordarvi che in questo periodo il Bach di Bellano, di cui ci siamo occupati in questa puntata, ospita due opere site-specific di Marina Apollonio dal titolo Uroboro. Marina Apollonio è un'artista importante del movimento ottico-cinetico internazionale. E per quanto riguarda i girasoli, ci diamo l'appuntamento a sabato prossimo, sempre dopo il notiziario. Un caro saluto a tutte e a tutti da Tiziana Ricci.
Hands on her hips. What you want, what you crave, not change it to your grave. Yeah. She's keeping herself something check, but she can feel his breath on her neck. Yo, guess it's like a death wish. If she could, she would resist. But the story goes just like this. Watching you.